Ottobre 2017, Västerås, Svezia, 100 km ad ovest di Stoccolma. Un giornalista danese del programma televisivo Operation X si avvicina a una grande centrale elettrica. L'enorme struttura bianca e blu dalle fumanti ciminiere è imponente. Il reporter, accompagnato da un cameraman, è teso ed emozionato. Da diversi mesi sta lavorando a un documentario sugli sprechi dovuti al fenomeno del fast fashion e all'interno di questo impianto potrebbe trovare la pistola fumante per la sua inchiesta. Jens Neren, il proprietario dello stabilimento, nota i due uomini e fa loro segno di fermarsi. Il reporter accelera il passo e saluta. La ringrazio per l'incontro.
Si figuri, posso aiutarla?
Ho sentito che H&M sta dando alle fiamme i suoi prodotti in questa centrale. Una delle più grandi aziende di fast fashion al mondo fattura sui 26 miliardi di dollari all'anno. Con i suoi 5.000 punti vendita sparsi in tutto il mondo, è un colosso del settore. Neren non dà peso alla domanda, vuole soltanto tornare al lavoro. È vero. Il reporter è sconvolto. Sa bene che se le informazioni saranno confermate, la storia potrebbe causare danni rilevanti, dato che la parola d'ordine della moda oggi è sostenibilità. Ma non ha tempo di riflettere sull'impatto che avrà il suo documentario. Passa subito alla domanda successiva, prima che il proprietario dell'impianto si chiuda a riccio. Quanta merce è stata bruciata? Quest'anno sulle 15 tonnellate. Per noi è l'ideale. Tra qualche tempo i combustibili fossili saranno messi al bando, quindi al posto del carbone bruciamo vestiti. E si tratta di capi difettosi? H&M assicura di mandarci solo abiti danneggiati dalla muffa o da sostanze chimiche, ma abbiamo fatto dei test e sembrerebbe tutto a norma. Cosa intende per a norma? Vi stanno facendo bruciare merce in perfette condizioni? Neren riflette per un attimo sulla domanda. Possiamo dire di sì. E da quanto tempo lo fate? Dal 2013. Il reporter ha un mancamento. Lo scoop che ha appena ottenuto gli farà fare carriera e minaccia di detronizzare il numero uno del settore. Jens Neren ha ammesso in via ufficiale che l'invenduto di H&M è tale da costringere l'azienda a distruggerlo dandolo alle fiamme. E questa storia va avanti da almeno mezzo decennio. Sono Gigio D'Ambrosio e questo è Guerre d'Affari. Fast Fashion, la moda usa e getta. Oggi viene venduta una quantità di capi d'abbigliamento 5 volte superiore a quella degli anni 80. In media, gli americani acquistano un nuovo indumento ogni 5 giorni. A guidare questa impennata sono le aziende di fast fashion che producono in massa abiti economici e di bassa qualità. I loro imperi si fondano su magliette da 7 dollari e jeans da 20 dollari, che hanno costi di produzione ancora inferiori. La moda cambia alla velocità di un post su Instagram e per riuscire a stare al passo con le tendenze più in voga, ai produttori viene richiesto di fornire abbigliamento a basso costo alla velocità della luce. In questa nuova stagione vedremo affrontarsi 4 giganti del fast fashion: Zara, H&M, Topshop e Forever 21. Nel 2021 il mercato globale è cresciuto fino a superare i 30 miliardi di dollari. Ma un tale giro di denaro sta sollevando alcune serie preoccupazioni. E non si tratta solo di concorrenza. Si sta verificando una rara presa di consapevolezza globale che vede i consumatori riflettere prima di ordinare una maglietta da 4 soldi destinata a finire per sempre in una discarica. Questo è l'episodio 1. Concorrenza di fuoco. Londra, 1987.
La 25enne Jane Shepherdson entra nell'ufficio del suo capo presso la sede del rivenditore britannico Topshop. Marchio emergente di successo nel Regno Unito, Topshop è nato nel 1964 nel seminterrato di un grande magazzino. Oggi, quasi un quarto di secolo dopo, ha decine di sedi autonome in tutto il paese e realizza profitti per milioni di sterline all'anno. Chioma bionda e lineamenti affilati, Shepherdson ha l'aspetto di un ragazzino ribelle. Negli ultimi 5 anni si è fatta strada all'interno di Topshop compilando inventari di magazzino. Oggi è una responsabile acquisti. È il suo occhio per lo stile a dettare quello che l'azienda mette in vendita. Ma Jane Shepherdson è ambiziosa e punta molto in alto. Esita, aspettando che il suo capo alzi lo sguardo. «Ho effettuato l'ordine che mi ha chiesto per il reparto magliette». Il suo superiore non sembra interessato. «Che cosa hai scelto?» Shepherdson si fa forza. Sa che la sua risposta sarà controversa. «Canottiere!» Il capo scatta in piedi incredulo. «Sei impazzita! Le persone dotate di buon gusto non indossano canottiere. Io mi fido del mio istinto». «E credi che il tuo istinto sia tanto straordinario?» «Tutt'altro. Sono una donna molto, molto ordinaria, uguale a milioni di altre. E se io compro canottiere, lo faranno anche loro. Sembri piuttosto sicura che tutte al mondo abbiano i tuoi stessi gusti». «Rischi il posto, lo sai?» «Sì. Vedrà. Venderanno bene. Ogni donna in Gran Bretagna indosserà una canottiera di Topshop». «Beh, se l'ordine è già partito, suppongo che ormai sia troppo tardi. Vedremo se la tua scommessa andrà in porto». Shepherdson annuisce bruscamente e se ne va. Ora non resta che aspettare. L'intuizione di Shepherdson si rivela corretta. In una settimana Topshop vende 500.000 di canottiere. La donna sognava un'occasione del genere da quando, ancora adolescente, confezionava i propri abiti nella sua cameretta nello Yorkshire. E ai piani alti di Topshop si accorgono di lei. Nel giro di 2 anni viene promossa a responsabile acquisti capo. Finalmente è lei a decidere quali e quanti capi acquistare. Ma la pressione di fare le scelte giuste cresce, poiché il settore sta attraversando un cambiamento epocale. Nuovi rivenditori a basso costo, come Matalan e New Look nel Regno Unito e Old Navy negli Stati Uniti, spingono i marchi affermati a diminuire i prezzi dei prodotti per non essere tagliati fuori. Forse i capi di Topshop non saranno a buon mercato, ma l'azienda si sta facendo un nome grazie ai modelli di tendenza di giovani stilisti emergenti. E nel 1994 raggiunge un importante traguardo: un punto vendita monomarca. Oxford Street, Londra. 2 adolescenti vestite con un baby doll, gambaletti e scarpe Mary Jane entrano nel nuovo negozio di Topshop. 8.000 metri quadri disposti su 3 piani. Un emporio così esteso che diventerà noto come Big Topshop. Le ragazze sgranano gli occhi. Una cabina da DJ al terzo piano diffonde musica a tutto volume. Quello spazio immenso lascia a bocca aperta. Abiti di tendenza dai colori vivaci riempiono gli scaffali, ma non si tratta solo di un negozio. È un'esperienza, una mossa innovativa nel mondo della moda. «Sembra di stare in discoteca. Questo posto è fantastico. Guarda, una postazione per la manicure e c'è pure un buffet. È davvero incredibile». Le adolescenti, entusiaste, si precipitano nei camerini con le braccia piene di indumenti alla moda. I loro bottini sono composti da pezzi griffati e vintage, oltre agli immancabili capi di base, tra cui le canottiere. Le diverse zone del negozio hanno nomi come Freedom, Boutique e Moto, per evidenziare le differenze estetiche e raggruppare articoli che si completano a vicenda creando magnifici outfit. Per le 2 ragazze che hanno viaggiato in treno dal Sussex per arrivare qui, è l'occasione per sentirsi regine di stile. Si scambiano un'occhiata. «Scommetto che anche Kate Moss fa shopping qui, sicuro come l'oro». Nel corso degli anni 90, il fenomeno del fast fashion rafforza la sua posizione e i clienti chiedono a gran voce articoli a basso costo. Ma Jane Shepherdson, responsabile acquisti di Topshop, non ritiene necessario sacrificare lo stile per la convenienza. 1999. L'ormai 37enne Jane Shepherdson siede nel suo ufficio, pronta a prendere decisioni importanti. Negli ultimi 10 anni si è fatta una reputazione grazie al suo forte istinto per le vendite, selezionando look di alta moda e rendendoli appetibili per le masse. Oggi è diventata la direttrice del marchio, ma ha fatica a stare al passo con le aziende concorrenti che sembrano spuntare come funghi. Una giovane responsabile acquisti le mostra alcuni capi su un espositore. «Ecco i pezzi che sto prendendo in considerazione». Shepherdson afferra un vestitino rosa acceso, elasticizzato e aderente da discoteca. «Quest'abito è agghiacciante! Ho sentito dire che un modello simile ha venduto 1 migliaio di unità la scorsa settimana. Non importa, venderemo solo articoli di cui possiamo essere orgogliosi. Dimmi, saresti fiera di vedere una donna che lo indossa?» La responsabile acquisti avvicina con imbarazzo l'abito a sé. «No». «Appunto, noi vestiamo le donne britanniche. Facciamolo come si deve». Shepherdson passa in rassegna l'espositore. «E queste magliette?» Tiene in mano una t-shirt a righe color pastello. «Ci sono persone che la comprerebbero, e non poche. Ma noi non la venderemo perché è rivoltante. Bocciata». «Mi spiace, mi è stato chiesto di scegliere qualche maglietta». «Lascia che ti dia un consiglio, d'accordo? Noi vendiamo abiti che indosseremmo io, tu e le nostre amiche. Quindi metti in vendita solo ciò che ritieni bello. Un indumento che ti faccia esclamare «Caspita, è meraviglioso!» Forse non guadagnerai nulla con quel capo, ma se una cliente se ne innamora, tornerà per vedere cos'altro offri». Shepherdson prende una giacca in stile militare dall'espositore e la esamina. «Vedi? Questa è carina. Ottima scelta. Hai un buon istinto, facci affidamento». Sotto la guida di Jane Shepherdson, Topshop punta ora a raggiungere nuove vette. Ma Topshop non è l'unica azienda a fare faville nel mondo del fast fashion. Negli ultimi 20 anni H&M ha registrato una costante espansione in Europa e ora il marchio svedese conta 700 negozi in tutto il vecchio continente. E ha dalla sua il potere delle stelle. Le top model Elle Macpherson, Cindy Crawford e Naomi Campbell sono i volti delle sue campagne pubblicitarie. Ora anche lei è pronta ad offrire un'esperienza da nightclub, in un luogo che non tiene conto di come vestono le donne britanniche. 31 marzo 2000. Dietro a corde di velluto, una grande folla attende con trepidazione l'apertura del nuovo punto vendita H&M sulla Fifth Avenue a Manhattan. 3.200 metri quadri su 3 piani. Si è sparsa la voce dei prezzi convenienti e degli stili alla moda del marchio, e una campagna pubblicitaria dell'ultimo minuto con l'attrice Chloe Sevigny ha attirato giovani in cerca di occasioni da ogni distretto della metropoli. Finalmente le porte del negozio si aprono e i clienti si riversano tra le corsie. 2 ragazze iniziano ad afferrare gli articoli. «Accipicchia, questo top è adorabile!» È una canottiera con stampa tigrata. «Quanto costa? Solo $17? Di solito quando vado a fare shopping riesco ad acquistare solo un vestito nuovo. Con questi prezzi posso permettermene 10. Prendono altri articoli dagli scaffali. Una gonna a quadri, un cappotto color cammello, un paio di pantaloni con culisse. Sono un mix di imitazioni di capi da passerella e abiti casual. A prima vista sembrerebbero adatti all'elegante ed agiato Upper West Side di New York. A patto di chiudere un occhio e non badare troppo all'etichetta. Una delle amiche indica la vetrina. «Devo avere quella gonna coi ghirigori, quella sul manichino è proprio la mia taglia». La coda per i camerini è già chilometrica. La gente inizia a provare gli articoli direttamente nelle corsie del negozio. Non serve altro che uno specchio a figura intera. I responsabili di H&M erano stati avvertiti che i newyorkesi non sono soliti fare la fila, tantomeno per canottiere da $9. Nei primi 13 minuti dall'apertura, ben 2.000 clienti escono dal nuovo punto vendita con borse cariche di indumenti appena acquistati. La concorrenza è preoccupata. Negozi come Lerner New York, Limited Express e persino Bloomingdale's devono fare i conti con i prezzi incredibilmente bassi di H&M. Sanno che se la rivale conquistasse i centri commerciali, la mecca degli acquisti a buon mercato, faticherebbero a competere con lei. In quella che sembra una risposta diretta, Bloomingdale's lancia una nuova campagna pubblicitaria che mette in risalto stile e valore. È una notevole svolta per il colosso di fascia alta che non si è mai curato dell'economicità dei suoi capi. H&M arriva nei centri commerciali. Il marchio ha in programma l'apertura di 100 negozi negli Stati Uniti, a partire dal Palisades Mall a nord di New York e dal Garden State Plaza nel New Jersey. 2002. Sede centrale di Topshop, Londra. Ufficio della direttrice del marchio. Jane Shepherdson ha appena concluso una telefonata che le ha fatto girare la testa. L'imprenditore britannico Philip Green ha acquistato la società madre di Topshop, Arcadia Group, per $1.3 miliardi. Ne parla con un collega. Philip Green, non credo alle mie orecchie. Beh, il denaro non gli manca. Ha dato una festa da 7 milioni di sterline per il suo 50° compleanno. Sai chi si è esibito? Rod Stewart, giusto? Sì, e perfino Tom Jones. Philip Green ha una pessima reputazione. Sbraita contro i responsabili acquisti, ne ha quasi lanciato uno fuori dalla finestra. E hai visto come si veste? Non sa niente di moda. Che ti piaccia o no, è qui e ci resterà. Il cambio di gestione è una seria minaccia per lo storico regno di Jane Shepherdson. Lei e Philip Green hanno divergenze d'opinioni e se non riusciranno a risolverle, l'impero che la donna ha costruito sarà a rischio. Novembre 2004, Stoccolma, Svezia. Jörgen Andersson, direttore marketing di H&M, e Rolf Eriksen, amministratore delegato dell'azienda, si trovano di fronte ad alcuni manichini con indosso i capi della prossima collezione. Una collezione che ha il potenziale per lanciare l'azienda verso nuovi traguardi. Andersson esamina da vicino una maglietta con l'illustrazione del volto di Karl Lagerfeld, il famoso stilista di Chanel. Non è quello che mi aspettavo, per niente. Eriksen è d'accordo. È un territorio inesplorato, una collaborazione di alto livello per un marchio a buon mercato. H&M ha chiesto ad uno degli stilisti più rinomati al mondo di disegnare una linea economica. Potrebbe rivelarsi un azzardo. Non sapevo cosa aspettarmi, ma di sicuro non la versione a cartone animato di Lagerfeld. La gente la comprerà? Credo di sì. È un capo strano, ma è esclusivo e prestigioso. Passano alla giacca di paillette sul manichino accanto. E qual è il prezzo al dettaglio? $129. Appetibile. I nostri clienti non possono permettersi Chanel. Ripiegheranno su Karl Lagerfeld per H&M. Ne produrremo una quantità limitata di pezzi. Verranno percepiti come articoli esclusivi. Un'edizione speciale. Potrebbe essere una rivoluzione nel settore. Ed è proprio così che fa. A Parigi, i 30 articoli della collezione firmata a Lagerfeld si esauriscono in qualche minuto. E anche nel resto del mondo non durano che pochi giorni. Le vendite aumentano del 24% in un mese. I clienti sono entusiasti di possedere capi griffati a un prezzo da fast fashion. Andersson esamina da vicino una maglietta con l'illustrazione del volto di Karl Lagerfeld.
Karl, is it true?
Of course it's true.
But it's cheap.
What a depressing word. It's all about taste. If you are cheap, well, nothing helps.
Tuttavia, Lagerfeld non è soddisfatto del piano di H&M. Una collezione così limitata da esaurirsi in pochi minuti lascia delusi tanti clienti. Ma H&M ha colto un aspetto fondamentale. Producendo un numero relativamente ridotto di ogni articolo, si viene a creare un'illusione di scarsità ed esclusività che arriva a risultare quasi afrodisiaca per i clienti. Lo stratagemma ha un successo strepitoso. La t-shirt che raffigura il volto di Lagerfeld è la più venduta del periodo. La successiva collaborazione con un grande nome della moda sarà con Stella McCartney. I clienti si organizzano per non perdere questa occasione. Nel frattempo, da Topshop, Jane Shepherdson si prepara ad affrontare la prossima minaccia. E non si tratta di Carl, Stella o di altri importanti stilisti. Potrebbe rivelarsi molto più devastante se non saprà reagire. È il 2004 e Shepherdson si trova nell'ufficio dell'amministratore delegato. Philip Green ha un aspetto austero e radi capelli grigi. Assomiglia a un personaggio di I Soprano. Dal suo abito semplice e poco appariscente non si direbbe il proprietario di uno dei più grandi marchi di moda al mondo. Shepherdson è desiderosa di aggiornare il capo sui suoi ultimi successi. È in atto un cambiamento e tutto grazie a internet. Un tempo il consumatore medio non aveva modo di conoscere gli stili presentati sulle passerelle. Ora, chissà dove cercare, può vederli con un semplice click. Green aggrotta le sopracciglia. Non gli importa delle teorie dell'industria della moda, ma si preoccupa per i suoi profitti. Che significa in termini di vendite? Significa che dobbiamo lavorare in maniera molto più veloce. Ora come ora ci vogliono 6 mesi perché una tendenza nata sulle passerelle arrivi nei nostri negozi. Ma se ci mettiamo così tanto, quei pezzi non saranno più di moda. Dunque, che cosa suggerisce? Se agiamo correttamente, saremo in grado di presentare i nuovi modelli ai clienti in 8 settimane. Idea interessante. Vediamo se funzionerà. Ma c'è qualcosa che mi preoccupa. Shepherdson fa una pausa per scegliere con cura le parole. Il suo rapporto con Green è piuttosto delicato. Serve strategia. Ci riforniamo in gran parte dall'Oriente, il che rende più lunga la catena di approvvigionamento. Costa meno produrre vestiti in Asia, lo sa. È vero, ma penso che sarebbe saggio instaurare relazioni strategiche con fornitori più vicini a noi. In questo modo i nuovi capi arriverebbero più in fretta nei negozi e anche su internet. H&M sta incrementando la vendita online. Sono certa che sarà questo il futuro. No. Non possiamo distogliere l'attenzione dai nostri negozi. Sono un'icona. Andare da Big Top Shop per la prima volta è un rito di passaggio. Ora vada e si limiti a farmi guadagnare un bel gruzzoletto. Shepherdson si alza e si avvia fuori dall'ufficio del suo capo. Ma una volta raggiunta la soglia, si ferma. Non sopporto di dover scendere a compromessi e che mi si dica come agire. Devo sentirmi libera di sperimentare. Non permetto che la mia creatività venga soffocata. Attende che le sue parole vengano recepite e chiude la porta. La schiettezza di Shepherdson nei confronti di Green deriva da un successo tangibile. Nel 1999, prima che assumesse la direzione del marchio, Topshop fatturava 9 milioni di sterline. Ora, nel 2005, il fatturato ammonta a 110 milioni. E sebbene debba ancora rispondere a Green per le decisioni importanti, quali lo shopping online e le sedi degli stabilimenti, ha abbastanza potere per compiere alcune mosse chiave. Innanzitutto assicura al marchio un posto come sponsor principale della Settimana della Moda di Londra. Poi lancia Top Shop To Go, un servizio che consegna una selezione curata di articoli direttamente a casa dei clienti. Organizza perfino feste per adolescenti all'interno dei punti vendita. Shepherdson cavalca l'onda, ma il suo successo da Topshop sarà effimero, come le tendenze della moda che l'azienda rifila alle masse. . 5 ottobre 2006. Jane Shepherdson annuncia di voler lasciare Topshop dopo 20 anni di strabilianti successi. Le voci di corridoio iniziano a circolare. Due settimane prima, la donna aveva rilasciato un'intervista in cui dichiarava quanto amasse il suo lavoro. Leggendo tra le righe, qualcuno individua nel suo rapporto travagliato con Philip Green la ragione delle sue dimissioni. La goccia che ha fatto traboccare il vaso pare essere stata la recentemente annunciata collaborazione con Kate Moss. La top model è un'amica intima di Philip Green, che a quanto sembra non si è consultato prima con Shefferson. Top Shop nega queste accuse, riferendo alla stampa che è semplicemente ora di cambiare. Mentre Shefferson medita sulla prossima mossa, a Top Shop si cerca di andare avanti senza di lei. Le innovazioni riducono il tempo necessario per far sì che una tendenza passi dalle sfilate ai centri commerciali. Bisognerà trovare una soluzione in fretta o il marchio si ritroverà a mangiare la polvere. Nel prossimo episodio scopriremo le scapestrate origini di Topshop e H&M, di Zara, un'azienda spagnola con un modo di fare affari particolarmente intelligente, e di una nuova concorrente americana, Forever 21. Questo era l'episodio 1 di Guerre d'Affari, Fast Fashion, la moda usa e getta. Le ricostruzioni che avete ascoltato all'interno dell'episodio sono il frutto di attente ricerche. La serie è condotta in originale da David Brown, mentre la versione italiana è narrata da me, Gigio D'Ambrosio. Storia di Erin Conley, voce nei dialoghi originali Michelle Philip, produttrice senior e redattrice Karen Lowe, direzione e produzione Emily Frost, design del suono Kylie Randall, produttore Dave Schilling, produttori esecutivi Jenny Lower Beckman e Marshall Lewy, creato da Hernan Lopez per Wondery. Business War è ora disponibile su Amazon Music, Apple Podcast e sulla piattaforma che state usando al momento. Cliccando o scorrendo sulla copertina di questo podcast troverete delle note sull'episodio. Noterete anche delle offerte dai nostri sponsor. Per sostenere la nostra serie, sostenete loro. In questo modo ci aiutate a rendere i nostri podcast fruibili gratuitamente. Se la serie è di vostro gradimento, invitate i vostri amici a seguirci. Le grandi storie si nascondono ovunque. Credete di averne trovata una? Inviate un suggerimento a idee@id.wondery.com o cliccate sul link in descrizione.